Io direi che possiamo cominciare e come tutti voi sapete, essendo questa la prolusione del nuovo anno 2006-2007 del Centro Culturale, c'è sempre una introduzione un po' più lunga del solito, perché si approfitta per dare qualche indicazione relativa alle iniziative dell'anno del Centro Culturale. Dico subito che quest'anno, come molti di voi già sapranno, le iniziative del Centro Culturale subiscono delle variazioni rispetto al consueto, perché il Centro Culturale è stato parte attiva nel comitato che ha preparato tutta una serie di iniziative per il bicentenario della comunità cristiana evangelica, che cominceranno dal 1° dicembre, e quindi queste iniziative legate al bicentenario costituiscono comunque a tutti gli effetti, e quindi non le sostituiscono, le iniziative del Centro Culturale, con una tipologia peraltro molto simile, perché come vedrete poi quando sarà distribuito il programma completo di queste iniziative, ci saranno dei concerti, ci sarà un ciclo di studi biblici, ci sarà un convegno storico, ci sarà poi alla fine un convegno teologico, quindi comunque iniziative che caratterizzano e hanno sempre caratterizzato il Centro Culturale. Poi ripeto, vi sarà recapitato il programma completo. Ovviamente approfitto per dire che in ogni caso le nuove iscrizioni e il rinnovo delle tessere associative del Centro Culturale sono aperte fin da oggi, e poi ovviamente proseguiranno anche in futuro. Ricordo soltanto che oltre alle iniziative del bicentenario, il Centro Culturale propone due cicli di incontri. Il primo comincia oggi, il secondo sarà il 17 febbraio. Noi abbiamo pensato di prendere spunto dalla scomparsa purtroppo di due personaggi che non hanno bisogno di presentazioni, sono i due Giorgi, diciamo così, Giorgio Spini e Giorgio Peirò. Infatti non a caso abbiamo chiamato Giorgio Busciara, la prossima volta Pier Giorgio Camaiani, quindi siamo rimasti sempre nello stesso onomastico, diciamo così. Ci sembrava opportuno, anche perché un'iniziativa analoga, vedo, è stata proposta, come sapete, nel sinodo di quest'anno. Ci sarà anche un convegno, se non ricordo male, a Firenze, proprio su Giorgio Spini, inizio maggio. Ma ovviamente, al di là del ricordo di due studiosi, e anche di due credenti, mi permetto di dire, così significativi, quello che ci interessa maggiormente è riflettere sulle tematiche che sono collegate e sono state collegate alla loro attività. In particolare, per quanto riguarda Giorgio Peirò, i temi della libertà religiosa e del rapporto Chiesa-Stato. Non a caso noi faremo questo incontro su Giorgio Peirò proprio il 17 febbraio, e quest'anno cade proprio di sabato, quindi è proprio la data giusta, per riflettere su queste tematiche. Ovviamente poi anche su questo sarete informati al momento opportuno. E veniamo allora all'incontro di oggi, alla prolusione di oggi. Ricordo che noi abbiamo chiuso le iniziative dello scorso anno, a maggio, con un incontro dedicato a Paul Ricoeur. e avevamo intitolato questo incontro con il professor Miegge Paul Ricoeur, un filosofo protestante. Il titolo di questi due cicli di quest'anno è Giorgio Spini, uno storico protestante. Ecco, anche qui l'intento non è tanto quello di celebrare, di esaltare queste persone che non hanno certo bisogno delle nostre esaltazioni, diciamo così, ma di richiamare i temi che adesso sono collegati. In particolare Giorgio Spini, che ricordo ha di fatto aperto le conferenze del Centro Culturale nel novembre del 1993. Noi abbiamo organizzato il primo ciclo di incontri, il Centro Culturale era appena nato, e uno dei relatori è stato appunto Giorgio Spini, quindi c'è anche questo tipo di legame particolarmente significativo. Come avete visto dalla locandina, Giorgio Spini ha avuto una vita lunga, feconda, densa di ricerche e anche di insegnamenti. È stata una delle figure più significative della cultura italiana del Novecento, in particolare nell'ambito storiografico, e quindi ci sembrava opportuno soffermarci questa figura, partendo da una presentazione su il ruolo di Giorgio Spini nella cultura italiana del Novecento, grazie al pastore Giorgio Bouchard, che già ha avuto occasione di essere con noi in altre occasioni, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Giorgio Bouchard, che oltre ovviamente a averlo conosciuto bene, ha anche scritto un libro con Giorgio Spini, Protestantesimo e le rivoluzioni del nostro tempo, pubblicato dalla Claudiana. E già che sono in tema di libri, ricordo che qui fuori c'è una selezione, direi abbastanza ampia, di alcuni tra i testi più significativi di Giorgio Spini, ma segnalo anche un libro di Giorgio Bouchard, appunto, Una fonte di acqua viva, è una raccolta di sermoni, 30 anni di sermoni, recita il sottotitolo.
Mi diceva che mia moglie non voleva,
mi diceva che uno o alcuni sono anche stati predicati qui a Bergamo, ecco, e quindi ecco, chi volesse poi può avere questi libri.
Sono ascolto. E questa cascata, sapete cos'è? Il Giordano in territorio libanese. L'ha scoperto un evangelico, un maestro appunto evangelico di Savona, stagnato.
Direi che ecco, mi fermo qui, non voglio sottrarre tempo alla relazione di Giorgio Spini, Giorgio Bouchard, quindi gli cedo immediatamente la parola.
Grazie. Ah, scusate, parlo in piedi perché ho la deformazione professionale del predicatore. Comincio con due premesse, una scherzosa e una invece un po' più seria. E il nostro presidente scherza sul fatto che c'è tanti Giorgi, ma è semplicissimo, perché per 50 anni gli evangelici italiani sono stati filo inglesi e questo gli è anche costato caro durante il ventennio, si sapeva, vero? E nel mondo dei miei genitori, soprattutto, la mia generazione piuttosto chiamava Carli figli in nome di Carbar, oppure con nomi biblici, come ho fatto io. Comunque George Washington, Giorgio V, re d'Inghilterra della prima guerra mondiale, e c'è tutta una fila per i filosofi, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, no? Quindi era un'onomastica tipicamente da establishment protestante, e perciò c'è Giorgio Girardet, ce n'è una fila. Seconda premessa è questo: quando il pastore Ricciardi e io eravamo insieme membri della Tavola Valdese, che per chi non è protestante è il comitato direttivo che cerca di gestire la Chiesa Valdese, cosa non facile, abbiamo avuto in qualche anno Giorgio Spini nella Tavola Valdese. Lui è metodista, ma nella Tavola Valdese. E quando venne eletto, gliel'ho chiesto io della verità, no? Venne eletto, mi dissero: ma Spini un po' fessolone, non verrà mai, non è mancato una volta, va bene? Faceva pedicare il pomeriggio, questo è vero, ma aveva 65 anni, a 10 ore al giorno le faceva, e mai dimenticherò una volta, era in bilico la candidatura Carter, che poi perse la seconda, e lui amava Carter moltissimo, spiegherò dopo perché, 10 ore di seduta, pesante, dico bene, Salvatore, pesante. E poi Spini dice: scusatemi, stasera non ci sarò, devo scrivere un articolo, aveva 70 anni. Dopo cena scrive un articolo a favore di Carter, la mattina del tardi, porca miseria, questa etica protestante produce una curiosità piuttosto notevole. Terza premessa, mi viene in mente solo adesso, questo è stato, io sono un lettore di Repubblica, che è la droga dei valdesi, no? Leggo sempre le pagine culturali. A fine luglio, così leggo un articolo di Francesco Merlo, pagine culturali, che spiega che Bill Gates, che dà i miliardi agli africani, è molto cattivo, dove usare, suppongo, prendendosi un amante e comprandosi una villa di Hawaii, no? È molto cattivo. Perché è cattivo? Perché è protestante, no? Allora i protestanti pensano che Dio benedice i ricchi, la Repubblica, è infallibile la Repubblica, Dio benedice i ricchi e Dio benedice la professione. Francesco Merlo, questa professione che Calvino nel suo tedesco chiama Beruf. Signori, Calvino era tedesco, l'ha detto Repubblica. Il Riforma ha replicato, ma non ha detto nulla, Calvino era tedesco. Faccio questa terza non prevista premessa per capire come mai l'opera di Spini, di elevato livello scientifico, ha sempre un taglio tra l'apologetico e il polemico. Poi vedremo con chi fa polemica, anche interessante vedere con chi. Va tenuto conto, Spini era sicuramente salvato, ma era un toscano, con tutte le sfumature che questo aggettivo può rappresentare, vero? Tant'è vero, uno dei suoi libri migliori è la Toscana di Cosimo I dei Medici, in cui lui narra come è nata la Toscana moderna, che prima non c'era, c'era Siena, Pisa, Firenze separate, no? E ha fatto anche un altro libro sulla Toscana, e quindi era anzitutto toscano, poi evangelico, poi tutte queste cose qua. Finite le premesse. Il lavoro scientifico di Spini, sempre fondato sui documenti, con una certa passionalità, però carta canta, i riferimenti non sgarravano. Il lavoro di Spini si è sviluppato come storico, soprattutto, strano a dirsi, in contraddizione con i grandi storici laici che c'erano e ci sono ancora adesso in Italia. Un luogo comune che deriva, è un po' complicato, dal filosofo Giovanni Gentile, prima che diventasse fascista. Giovanni Gentile aveva accettato l'idea di Burckhardt, il famoso studioso di Basilea, e allora diceva: il Medioevo finisce col Rinascimento italiano, cioè Alessandro Borgia in veste di Gesù Cristo, sua figlia in veste di Maria Verdi, insomma, però questo dogma me l'hanno insegnato anche a me a scuola, se il Medioevo, poi c'è il Rinascimento, poi arriva Calvino tedesco, che fa un po' di confusione, poi finalmente nel Settecento regna la ragione, perché il Settecento è il secolo della liberazione. I polacchi non se ne sono accorti, perché sono tre sovrani illuministi che hanno spaccato la Polonia, Federico II di Prussia ateo, Caterina di Russia atea e Giuseppe II di Austria, non so cosa fosse, ma questo niente, il Settecento è la grande liberazione. Allora Spini, pio evangelico e ammiratore dell'Inghilterra, sempre è stato pio evangelico, fa il suo lavoro di storico in aperta polemica contro questa visione. Da ragazzino a 20 anni, come ha fatto non lo so, fa un libro su Antonio Brucioli, grande traduttore della Bibbia, che per qualche anno fu protestante. Di lì sviluppa il suo lavoro sugli riformati soprattutto, ma anche sui luterani italiani del 500, che erano tanti, li hanno arrostiti, mica colpa loro, o hanno dovuto scappare, mica colpa loro. Allora qui fronte polemico importante, perché un grande storico italiano, Delio Cantimori, di tendenza marxista, nella maturità, da giovane le opinioni un pochino diverse, ma così, Cantimori, grande storico, i suoi libri sono da leggere, nei suoi libri parla, i riformati italiani del 500 sono gli antitrinitari, sono quel giro lì, no? Perché anticipano i libertini, di cui parleremo, e anticipano soprattutto l'illuminismo, no? Profeti dell'illuminismo. E queste idee Cantimori, che lui era un grand'uomo, è passata nei libri di scuola, è passata nelle mentalità di Francesco Merlo e di altri geni come quello, no? Allora, Spini, da buon toscano, si incavolò come la belva, no? E disse, ah sì, e i valdesi dove li mettete? Perché non erano intellettuali? I valdesi che hanno affrontato Emanuele Filiberto, eccetera, no? Risposta, ma i valdesi ormai erano in decadenza? Spini, è stato io il dibattito, Spini, davvero? Ma come mai nel 1488 con una bolla papale viene scatenata una crociata contro i valdesi dell'Alta Val di Susa e Alta Val Chisone? Si fa una crociata contro un movimento che è estinto? Ma i documenti li abbiamo adesso, anche lui ce li aveva, no? Allora dice Spini, c'è stata una riforma italiana sconfitta in Italia ma vittoriosa all'estero, prevalentemente calvinista e un pochino anche luterana qui nel territorio della Repubblica di Venezia e nell'Istria. E Spini, che sapeva lavorare, ha trovato per esempio che gli intellettuali americani della prima e seconda generazione, i puritani, avevano, signori e signore, sapete chi erano i maestri riconosciuti dei puritani che hanno fatto l'America, nel bene e nel male, ma l'hanno fatta loro, non l'ha fatta Kennedy, no, però l'hanno fatta loro. Ora, ma neanche Bush non l'ha fatta per essere fane, tanto dice. Ora, sapetemi signori, Girolamo Zanchi, mi dice niente questo nome? Pietro Martire Vermigli, che in tutto il mondo anglosassone nel 600 veniva sempre citato come The Blessed Martyr, e non era martire, Peter Martyr, benedetto Peter Martyr, no? A Boston, mentre nasceva l'America, no? È uno che io conosco grazie a Mario Miez, che è un uomo di grandissimo valore, un ebreo ferrarese tremellione, diventato calvinista, che lui non sapeva che Calvino era tedesco, allora andava a Ginevra, non è sbagliato. Allora, questo tremellione, grande esegeta ebreo, diventato calvinista, miei signori, diavolo, calvinista, veniva letto in America. Non solo, ma Spini le trova proprio tutte, lei sapeva trovare tutte. A certo punto, questo ci troveremo, in America nasce un enorme dibattito, molto duro, tra i puritani e quelli un po' più tosti, come Ricciardi e me, e quelli un po' più alla buona, no? Tra quelli più alla buona c'era Roger Williams, di cui riparlerò dopo, che è quello che ha fatto nascere la libertà religiosa in America. Roger Williams, no? Poi se ho tempo ne riparlo dopo. Benissimo, quando il grande intellettuale puritano John Cotton fu Giorgio Pevo in confronto, era un cappuccetto rosso, e Roger Williams litigarono nel 600, sapete gli argomenti che usavano? Citava la storia valdese, perché avevano nella biblioteca il Perrin, quello storico francese che ha fatto un bel libro sui valdesi, e loro citavano i valdesi, come peraltro il grande Jonathan Edwards, che noi non leggiamo, ma che i neocalvinisti siciliani, ex pentecostali, stanno pubblicando, che la cosa appella, Jonathan Edwards nel suo libro più importante, c'è una pagina, disse, negli anni oscuri del Medioevo c'era i 7000, non hanno piegato il ginocchio davanti a Saval, i valdesi, no? Ecco. Questo solo per dire, Spini dice, la riforma italiana è di quel prete siciliano che traduce Calvino in italiano dal tedesco, che traduce l'istituzione di Calvino in italiano, poi deve scappare. Giulio Cesare Pascale deve scappare, se no lo stimano, e fa tutto un elenco di nomi che sono emigrati e che hanno continuato ad emigrare nei secoli. Se avrò tempo, se avrete tempo, arriveremo anche ancora a questo. Contro risposta, già là dopo vengono i libertini. Libertino è una parola del 500 che vuol dire cristiani poco convinti e comunque ostile a qualsiasi dogma. Non è una critica etica, è una critica intellettuale. Nello schema di tanti muori di altri, allora c'erano prima i due Socino e tutti gli antitrinitari da tutte le parti, ce n'erano anche qui a Bergamo, tutti gli antitrinitari, nel 500, quella era la riforma. Poi i libertini nel 600 e poi gli illuministi, no? Questo era il decorso. Allora, Spini da giovane, alla 30 anni, fa un libro favoloso, ricerca di libertini, che è una sfida, perché lui, e non è mai stato contraddetto, lui dimostra che in realtà questi mezzi atei di nascosto intellettuali italiani del 600, fine 500, 600, erano semplicemente la controfigura della controriforma cattolica. Non aveva nulla di proprio, se non il no che dicevano, erano gli eredi di una teoria nata nel 200, in pieno Medioevo, la teoria della, come si dice, l'inganno delle religioni, c'è una parola, l'inganno delle religioni, c'è una parola che adesso mi sfugge, mi vergogno, ma mi tornerà, insomma il trucco delle religioni, no? Allora, in pieno Medioevo, nel 200-300, viene elaborata in Italia questa teoria di nascosto dell'inganno che è alla base delle religioni, della furbizia, no? E questi qua la ritirano fuori. Stanno attenti a non rischiare la pelle, non sono precursori di nessuno, sono soltanto gli epigoni dei libertini del Medioevo. Quindi con questo crollava la cosa. Questa impostazione Spini l'ha sempre mantenuta. Se voi leggete quello che studioso Walter Maturi ha definito un capolavoro, ed è La storia dell'età moderna, pubblicata nel 60 e giustamente non più ripubblicata, perché bisogna pubblicare libri inutili, no? Non quelli belli, questo una parentesi, volete sapere quali sono i libri americani intelligenti? Quelli che in italiano non li traduce nessuno. State tranquillo, se un libro americano non è tradotto è un buon libro, se è tradotto forse un po' meno, con eccezioni, ben inteso. Allora, questo libro che io, quando l'ho letto, Giovane Pastore, fu una scoperta, lo davo ai miei catecumeni, eccetera, no? Il libro Storia dell'età moderna, allora, contro lo schema, c'era il Medioevo, poi Colombo ha scoperto l'America, degli ebrei espulsi dalla Spagna non ne parlava nessuno, parlava poco, vabbè, un massacro spaventoso, poi la riforma che ammazza i contadini, Calvino che brucia Serveto, vero? E poi dopo l'illuminismo. Questo schema viene rotto nel suo libro. Spini fa cominciare l'età moderna a Wittenberg, quando Lutero affigge 95 tesi alla porta della chiesa del castello. Comincia lì, non comincia con lo scoperto dell'America, quindi è polemico. E finisce nel 1763, quando c'è il trionfo anglo-prussiano nella guerra dei sette anni dell'Inghilterra, il gusto dell'Inghilterra. Allora era mai successo, e non è più, che si spaccasse in due il Settecento. Cioè il Settecento per lui è in parte la continuazione la parte buona è dei protestanti, perché Spini era più stile di me, però, e il resto prepara Napoleone, nei casi peggiori prepara Stalin. No? Allora questo era molto polemico, però finalmente qualcuno. Allora, questo è un divulgativo però fondato su studi attentissimi. Allora, racconta la riforma dicendo tutto, ma miei signori, al centro della riforma mette una cosa che nessun italiano vuol sapere, soprattutto Francesco Merlo, va bene? e cioè che la riforma è qualcosa grazie a Calvino, ai suoi seguaci e ai puritani anglosassoni. Questo è vietato dirlo, perché finite in prigione, non date i servizi sociali come previsti, prigione proprio. Ora, Lutero lui lo rispetta moltissimo, questo è chiaro, Lutero era un genio, non c'è scala. Però Calvino, basta questa storia del Calvino noioso, patati, patatà, tutti bruciavano gli eretti, si è bruciati anche lui, ma per favore, gli spagnoli ne hanno bruciati 20.000 sui 90, quindi siamo perdere, no? E io ricordo la sua conferenza, che eravamo studenti, Salvatore più giovane non c'era ancora, si presentò il libro a Roma 50 anni fa, precisi, e disse: bisogna capire la fondamentale opera compiuta da Giovanni Calvino. Io ho studiato con gli altri manuali, dice, cos'è questa roba? Sì signore, allora facciamo qualche esempio. Come sapete gli olandesi resistono alla Spagna, no? L'Olanda diventa la Repubblica Democratica, che è ancora adesso, per la guerra contro la Spagna, 80 anni. Chi è che combatte contro gli spagnoli? Qualche aristocratico calvinista, come Guglielmo d'Orange, il taciturno, no? Famoso, è meglio non occorre sperare per intraprendere né riuscire per perseverare, no? Calvinista. I pastori, i posti e i contadini. I borghesi guardavano il commercio, no? Allora dice Spini, il re di Spagna era Filippo II, che aveva dietro di sé le flotte, le armate, l'impero spagnolo, l'ideologia, ce l'aveva, no? È un gran uomo, disastroso, ma un gran uomo Filippo II. Però, il contadino olandese che taglia le dighe, in nome di che cosa risponde a Filippo II e lo destituisce da re d'Olanda? In nome dei signori della predestinazione. Cosa d'uomo scuro che rende la gente schiava, dice Spini, no, il dogma della predestinazione è liberatorio, perché io sono predestinato e tu caro re forse no, e comunque ce la vediamo, no? Cioè la predestinazione come dottrina fondatrice di libertà contro la monarchia di diritto divino, che è brillante ma non fonda nessuna libertà. Io che sono allievo di Spini, quindi ho tutti i suoi difetti, senza avere le sue capacità, dico sempre: la democrazia è nata soltanto là dove si credeva fermamente alla predestinazione, perché senza la predestinazione siamo tutti uguali, non c'è che tenga. Infatti i calvinisti inglesi al re gli hanno accorciato la testa, ci arriviamo subito, no? Ora, questa tesi di Spine, con mio grande piacere, è stata confermata da un giovane, 50 anni, docente universitario, che si chiama Malandrino, ma non è Malandrino per niente, è piemontese, il quale nel presentare un tedesco che vi raccomanderei, Althusius, calvinista tedesco, Johannes Althusius, che Miezi conosce benissimo, questo Malandrino in un libro edilogico, credo, ma di alto livello, cita una pagina di Spine, 6 mesi prima che morisse, sulla predestinazione, e dice proprio questo, aveva ragione tu, il contadino che sa di essere predestinato può destituire di Spagna, e resistere, eccetera, eccetera, no? Quindi i calvinisti, e quei calvinisti più calvinisti di tutti, che sono i puritani, anche di miei signori, basta, io sono stufo, io sono calvinista, e me ne vanto, no? Sono stufo di dire: voi non mi sapete godere la vita, io me la godo, ho pochi soldi, ma insomma in qualche modo me la cavo, insomma, ho dei dispiaceri, ma insomma sopravvivo in ogni caso, no? Specialmente a Bergamo, dove vengo volentieri. Ora, basta questa storia di questi qua che non sanno amare, ma una battuta. Sapete qual è la prima collezione di lettere d'amore scritte a una moglie della storia umana? Il puritano governatore del Massachusetts. No, di lettere d'amore ce ne tante, ma lettere d'amore alla moglie ce ne poche. Allora, Spini, e non è solo, distrugge questa storia dei puritani, così, no? Foschi, ma c'è Arcini. Ah, voi calvisti di Arcini, io calvista non sono Arcini, ho tanti altri difetti, ma ce ne sono. Calvista pure io mi sia permesso, no? Allora, in questa rivalutazione dei calvinisti, sul 600, ecco anche un altro dettaglio. Per Spini il secolo in cui la riforma protestante dimostra di fare storia non è il 500 ma il 600, perché Lutero e Calvino si occupano di riformare la Chiesa. mentre nel 600 i calvinisti hanno voluto fare la storia in Inghilterra e in America. Ora, questa tesi di Spini è corroborata da due grandissimi studiosi internazionali. Uno è Perry Miller, un americano ateo, il quale ha fatto due libri molto grossi, ne ha fatti di più, Lo spirito della Nuova Inghilterra, The Spirit of New England, bellissimi. Io una volta mi sono rotto la gamba, li ho letti tutti, no? Ora, questo ateo celebra l'intelligenza dei puritani americani e spiega perché, ma guarda un po', dove si è sviluppata la fisica moderna? Eh? A Boston. Forse non lo sapete, ma l'università Harvard porta il nome di un pastore. Non dite mai l'università di Harvard, non è un pastore, non ho tempo di raccontare, ma Spini me l'ha spiegato benissimo. No? Ora, questo ateo ha rivalutato a livello religioso e civile i puritani americani, e non ho tempo di parlarne, ma se volte mi invitate mi diverto un po', ho qualche critica adesso attorno al governo americano, ma il popolo mi piace molto. Ora, secondo, per gli inglesi, un ateo, di nuovo, Michael Walzer, ebreo svizzero nato in America, quale ha fatto un libro che la Claudiana ha tradotto sui puritani. Walzer dice semplicemente: il tipo d'uomo che ha fatto il mondo moderno si divide in tre tipi, tre categorie: i puritani, i giacobini e i bolscevichi. Dice Walzer, l'uomo di sinistra, che quelli che hanno avuto l'effetto storico più duraturo sono i puritani. Perché non è che Chirac sia proprio l'erede perfetto di Robespierre. Insomma, però non mi pare che Putin sia l'erede perfetto della rivoluzione operaia. Allora, quindi, la polemica di Spini è appoggiata da bravi intellettuali e anche da alcuni americanisti un po' invidiosi, che Spini sapeva troppe cose, peggio per loro. Allora bisogna leggere la storia moderna, ma anche altri libri. Lui poi, quando per l'Inghilterra si trasfigura, dice sempre: Giorgio, guarda che tra regno e vivere in Inghilterra c'è qualche differenza, ma guarda questo, è il puritano. Con le opere di Walzer, di Perry Miller e di Spini non si può più dire sui puritani le fesserie che vengono dette e scritte, basta, per favore, no? E questo è un merito di Spini notevolissimo. Spini era un uomo capace di andare controcorrente, e nel 68, sapete che libro pubblica? Autobiografia della giovane America, libro grosso così, dei Naudi, tutto dedicato agli intellettuali puritani del 600 in America: John Cotton, Cotton Mather, Increase Mather, quel gruppo lì, no? Lui ha letto tutti questi, e fa vedere come la libertà americana nasce dall'autocritica dei dirigenti puritani delle prime colonie. Da questo nasce, come nasce la libertà di coscienza, ma di Williams non ho tempo di parlare, ma era John Williams, che era un pastore, tra parentesi, no, questo devo dirlo. Williams, fondatore del battismo americano, era un pastore, non credeva alla predestinazione, Dio lo perdona, e non credeva al battesimo dei bambini né all'unione di Chiesa e Stato, fonda la sua colonia, era così bravo che lo eleggono governatore. Il giorno dopo si dimette da pastore. Quelli là dell'illuminismo dicono: vedete che lui non era più credente, perché questo è l'Italia, io italiano, mio papà combatte sul piano e mio cugino fu ammazzato dai fascisti, quindi ma questa è l'Italia, se uno fa più prete non è più credente. Perry Miller ho dimostrato, no, Williams crede nella separazione chiesa e Stato, ma i calvinisti dicevano: Dio può cambiare la vocazione, può essere una vocazione di 10 anni fare il pastore, 10 anni fare un'altra cosa, cambi, sei sempre sotto il guardia di Dio. Allora, quando Williams si rende conto che Dio lo chiama a fare il governatore, posa la toga, non perché non sia più credente, in base alla buona teologia calvinista hai cambiato vocazione, il Signore ha deciso, tu cambi, servirai il Signore come politico e non più come pastore. Se non è questa la madre della libertà di coscienza, libertà della Chiesa e dello Stato, ditemi voi che cos'è. E così via. taglio perché vedo che sto già, come al solito, esagerando un po', no? Naturalmente quando Spini parla di Cromwell si commuove, il cuore di Spini sta con Cromwell, ma la sua mente sta con John Locke. Un cattolico italiano, amico di Miese, Piero Stefani, ha dimostrato che i libri di John Locke sono tutti commenti al Nuovo Testamento. Non era più tanto ateo, direi, no? La lettera sulla tolleranza è un commento libero alla prima Corinzi 13, capitolo Divinai, e la ragionezza del cristianesimo è un commento ai tre primi Vangeli. E in realtà il cuore di Spini era socialista, ma il suo cuore batteva con le origini della società liberale. E Spini, ti ricordi che se lo raccontava in tavola, no? Lui allora, ma questo sono 20 anni fa, più di 20, ci diceva, ragazzi, state attenti, John Newton ha passato molto più tempo a commentare l'Apocalisse che a studiare le mele che cadevano. Adesso Bonatti Borinieri di Torino ha pubblicato il commento di Newton all'Apocalisse, bellissimo, pieno di citazioni bibliche, un po' eretico, non credeva la Trinità insieme al Papa l'Anticristo, la prima cosa è perdonata, la seconda proprio, ma neanche dopo il discorso di Ratisbona si può osare dire di questo genere. Newton era un più evangelico, Locke era un più evangelico, Boyle il chimico era un più evangelico, che sono i tre padri della rivoluzione liberale. Allora io dico, ma forse ha ragione Spini, cioè la libertà moderna non è nata con Voltaire, tanto simpatico, perché già con Diderot, d'Alembert o con pasticcioni di Rousseau, pasticcione protestante ma pasticcione, ma così è nata lì, quando il Parlamento e la Chiesa licenziano il re, ne assumono un altro e da allora il re d'Inghilterra conosce il suo dovere e sa tenere il suo posto, anche le regine sa tenere il loro posto, lo stipendio se lo meritano, altri re mi pare sono stati un po' meno coraggiosi. E lì si vede però, ovviamente Spini aveva questa passione per le società anglosassoni, nel 68, capirete, nel 68, e noi Spini lo chiamavamo la voce dell'America, sbagliavamo, era Radio Londra in realtà, no? Però sì, c'era, quando venne su Carter lui ci disse farà bene, lo pagherà cara ma farà bene. Oh, quella serata la combinazione è andata così. Spini ha insegnato a Harvard, è scritto lì, Harvard in California, in Wisconsin, è pieno di socialdemocratici tedeschi, per cui Spini trovava il suo socialismo democratico, la tradizione puritana e la libertà americana. Io gli dico a Salvo, cioè io sono cittadino onorario del Wisconsin, che è infatti una zona più simpatica dell'America indubbiamente. Però nel 68 un libro così non poteva essere fortunato, ma come? Quando io diventai moderatore e andai in America a fare ricerche teologiche, torno e faccio Salvatore nel tavolo, lo ricorderà, e faccio il rapporto alla tavola, l'America mi era piaciuta, gli americani mi erano piaciuti, no? C'era Carter presidente però, allora Spini si diverte, c'è stato Washington, sì. Ma il diavolo non l'hai trovato, il diavolo americano. Sei stato ustensi, non c'era diavolo, ma dico Spini, sono di sinistra, ma non sono così fesso, insomma, non so bene distinguere. Però ovviamente lui si rallegrava moltissimo di un pericoloso estremista come me, trovate che gli americani erano simpatici e anche in media onesta, fatta eccezione per il governatore della Florida, che peraltro non è un protestante. Comunque sia. Allora, il Settecento lui a dire la verità non l'ha mai veramente studiato, l'ho anche ammesso, questo qua, questo va sicuramente riconosciuto. La stessa geniale unilateralità di Spini c'è in un libro fatto molto più tardi, fatto mi pare nel 90-91, Le origini del socialismo, e lì in vendita se non sbaglio. Io vi ho presentato in chiesa mia a Napoli, vero? È incredibile, perché è pieno di notizie, per esempio il primo socialista europeo è un quacchero, John Bellers, il primo fondatore di sindacati in Inghilterra, in Gran Bretagna, un calvinista scozzese, Keir Hare di Harvier, no? E tira fuori tutte, quasi sempre figli di pastore, tra l'altro, questo sul tempo farò qualche scherzo dopo, via. Comunque sia, allora, nel libro Socialismo non parla delle esperienze dei gesuiti nel Paraguay, e ha chiesto perché, dice, no, è interessante, ma non è comunismo, quella è un'altra cosa. E si ferma prima di Marx. Di Marx non parla, tanto è vero che un editore non vuole pubblicare il libro, ma come si fa, insomma, per un libro Giovanni Battista senza la di Gesù Cristo, è un errore, no? E poi gliel'ha pubblicato Einaudi, ed è proprio, io l'ho preso in tiro, dico, oh, guarda, senti Giovanni, io ti voglio tanto bene, ma in tutta questa storia gli unici che la azzeccano sono dei protestanti, no? Addirittura uno di questi diventa protestante radicato sul letto di morte. Dico, ma hai fatto apposta, spinsi, arrabbiò moltissimo. Ho impiegato 12 anni di duro lavoro per questo libro, dico, lo so. Però ecco, c'è la natura polemica che dicevo prima contro lo schema Cantimori, no? Diciamo. Però c'è anche ovviamente una venatura apologetica. Spini non era taciturno, ma neanche io comunque. Allora a pranzo, nelle lunghe sedute a tavola, parlava sempre lui e raccontava queste robe qua, la sua vita, che c'è nel libro lì, no? Quando andò con gli inglesi, con chi andò a combattere, amico, con gli americani, con gli inglesi, no? Tutto torna. Raccontava i suoi libri, tutto quanto, era una cosa, devo dire, nelle fatiche della tavola valdese, è una cosa sicuramente quanto mai istruttiva e a volte anche divertente. Tutte queste idee Spini le ha tradotte in un famoso manuale scolastico che è citato qui nel volantino, che per 20 anni mia attuale moglie, che è una convertita, ha scoperto il protestantesimo sui libri di scuola di Spini, che sono di capolavori, giustamente li dite gli altri dopo. Altri dopo valgono mica tanto, valgono mica tanto. Allora, chiaro, sono idee tradotte per i professori di scuola media e per i liceali, però libri efficacissimi. Quando facevamo la scuola sera a Cinisello, facevamo di storia sui libri di Spini, non importa niente cos'è un revisionista, dico un bravo storico e va bene, no? Allora, Spini afferma in sostanza la centralità delle società anglosassoni nell'età moderna, forse esagerando un po', però l'andamento del Novecento in definitiva gli darebbe ragione. Filo americano, ma non acritico. Lui fu il primo in Italia a scrivere un libro sull'America nel 62, metà del libro era dedicato a Martin Luther King, che era ancora uno sconosciuto in Italia quasi, no? E lui seguiva, lui andò a vedere, mi raccontò una storia, posso? Lui va a Atlanta, dove parlano un inglese incomprensibile, no? Prende un nero come taxista, non capiva nulla, e lui dice al nero di portarlo dove c'è Martin Luther King. Allora nero si illumina, lo porta attraverso tutta la città dall'aeroporto, cioè quando fa? Se la viva vedendo King basta un dollaro. Sono le cose che parlano più dei libri di testo, no? Queste esperienze ne aveva moltissime. Questo vuol dire una cosa, però, che Spini racconta corrente anche sotto un altro punto di vista. Cioè, lui racconta la storia dei grandi politici, la storia dei campi di battaglia, cioè la storia degli avvenimenti. Mentre a quell'epoca era di moda la grande scuola francese di Braudel, la rivista Les Annales, l'histoire de l'Homme du Ré. Allora Spini, toscanato, diceva: a me non mi interessa di sapere se i valdesi per 1000 anni hanno mangiato patate, vorrei sapere perché i valdesi si sono fatti bruciare vivi dall'Inquisizione. Che mangiassero patate va benissimo, ma non è la storia. Forse esagerava un po', esiste anche la storia di lunga durata, però lui le sue scelte le aveva fatte molto, molto chiaramente. Poche aggiunte e ho finito. Devo smettere, no? Sì. Prudente. Ecco, poche aggiunte. Ha il suo lavoro a Nodicevo e poi scova figli pastori dovunque, una ve la devo raccontare. C'era un frate del regno di Sardegna che si chiamava Mara. Nel 600 scappa e va in Svizzera. Con un tipico matrimonio d'amore, questo ex frate sposa una ricca ereditiera, perché l'amore è cieco, no? Ma la ricca ereditiera è protestante, anche lui diventa protestante, e vissero felici e contenti del loro 7-8 figli.
Però.
Allora, cosa succede? Mara, in francese come si dice? Mara.
Mara.
Allora, quando c'è il primo bambino che nasce, il pastore, scrivendo l'atto di battesimo, scrive Mara con la T. E quel bambino battezzato si chiama Jean-Paul Marat.
Ah,
e poi il poverino finì assassinato da una protestante. Ma comunque, Jean-Paul Marat era figlio di un frate diventato protestante, suo fratello faceva il pastore a Ginevra. Questo l'ha trovato Spini proprio, ma i nomi così ne ha trovati 500, perché gli archivi sapeva lavorare, non è che non perdeva tempo, sapeva lavorare con un fiuto straordinario. Ranke, il grande storico luterano, famiglia pastorale, il femminismo americano, ma chi ha fondato? Una predicatrice laica quacchera e una tizia che era figlia di pastore e moglie di pastore, Elizabeth Cody Stanton. No? Dati il fatto, no? E va adesso l'elenco dei figli pastori sarebbe lunghissimo, come padre dei figli pastori me ne astengo. Un'altra cosa velocissima da dire è questa qua, che Spini ha fatto grosse battaglie civili, era passionalmente socialista. A questo punto qualche volta abbiamo avuto delle divergenze, passionalmente socialista, ma il suo essere socialista non l'ha mai influenzato più di tanto. Te le posso raccontare una. Salvatore non c'era più in tavola, succede, come sapete, nel 84 abbiamo firmato la prima intesa e siamo diventati amici, io mi perdono, di Francesco Cossiga e di Giuliano Amato. Allora, due anni dopo arrivano i 40 anni della Repubblica e Cossiga, insonne, mi sveglia alle 7 del mattino, quell'epoca dormivo ancora bene, e mi fa: pastore, il 2 giugno noi celebriamo il quarantennale, all'altare della patria il cardinale Poletti dirà la messa, il rabbino dirà la preghiera ebraica, lei può venire a dire una preghiera valdese? Dico: presidente, ma la preghiera valdese o preghiere, ci sono le preghiere, no? E dice: ma parlerò a tavola valdese, no? Mi chiama Giuliano Amato, ma dice: ma lei si rende conto, pastore, dell'occasione? Dico: sì, 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 sì. Io ho i rapporti con mia moglie, che però non svolgo in pubblico, li svolgo in privato. La preghiera, essendo un momento di comunione con Dio, a mio avviso, a mio avviso non può diventare parte di una cerimonia politica. Dice: ma in America sì, sì, ma l'America è un'altra cultura, non è l'Italia, è un'altra cultura, è un'altra cosa. E riunisco a tavola valdese. E Spini per primo dice: non devi andare. Notate bene, avrei pregato con Craxi, noto mistico dell'epoca, ma Spini era di quel partito lì. Dice: no, non andare, lascia perdere. E nessun evangelico è andato, giusto o sbagliato. Allora dice: però Giorgio, dobbiamo fare una lettera a Cossiga. Spini fa una lettera, allora Spini lascia la seduta, sta lì tutto il pomeriggio, torna con uno scolaretto, dice: non ho scritto questo, un capolavoro in cui in sostanza si appella alla distinzione tra fede e Stato. E dice: non possiamo mescolare due cose per la salvezza del salus animarum, no? È la più bella lettera che io abbia mai firmato, perché il moderatore doveva firmare, ma ho fatto un libro in cui confesso che era una firma abusiva, però. E naturalmente abbiamo perso l'occasione politica, perché potevo pregare con Craxi, Andreotti, persone di elevato tono mistico, no? Ma non potevo, se la preghiera è una cosa seria, non posso pregare con quelli lì come prego al letto di un morente o al matrimonio di miei amici. Però Spini, socialista, dice: no, non si fa. Scrisse la lettera, è pubblicata, per modestia a parte, passerò la storia, no? Ho confessato la verità. Altre cose, poi ho quasi terminato. Lui fece molte battaglie per la libertà religiosa con dei laici, con Calamandrei, con Salvemini e tutta quell'area lì, sulla rivista Il Ponte, centinaia di articoli, e lui è stato molte volte la nostra faccia verso lo Stato, sia quello democristiano sia quello socialista, poi, eccetera eccetera. Quindi questa passione c'è stata, e adesso ho proprio finito. Lui, da storico, non da teologo, che non lo era, considera il protestantesimo non solo un fenomeno che dopo la riforma è cresciuto, si dice sempre il contrario, è cresciuto, ma come un fenomeno che cresce ancora, non attraverso le vecchie chiese come noi, ma attraverso le nuove chiese. L'Assemblea Evangelica nel 90 fece un sermone sui pentecostali. A quell'epoca si diceva che i pentecostali erano tutte spie della CIA, sono mezzo miliardo, non credo che la CIA sia in grado di pagare mezzo miliardo di spie. E Spini fece un sermone che non piacque ai radical chic, in cui disse: sono il nuovo protestantesimo in Corea, in Brasile, nel Mississippi, in Africa, eccetera eccetera, no? E quindi Spini aveva una visione inclusiva del protestantismo, cioè dentro gli anglicani che non ne sarebbero molto contenti, devo dire, perché Tony Blair che sta per diventare cattolico, vada vada perché è ancora fondato. Ma il peggio è questo, lui considera protestanti anche gli antitrinitari, mentre lui era marchiano, però lui diceva sociologicamente c'è questo arco, virgolette, protestante, comincia a destra con gli anglicani e finisce a sinistra con gli antitrinitari. Come storico poteva anche dirlo, siamo un fenomeno sociologico oltre che un fenomeno di fede, e quindi questo è. E termino dicendo, io potrei farci un bravo oratore, ma una volta vado a Salerno con Pini, perché ho detto, ma non lo so, a parlare ai pentecostali, 500 giovani in sala in un cinema, di sabato pomeriggio alle 5, va bene? Al cinema. Benissimo. E lui fa il suo discorso, alla fine sono rimasto malissimo, non uno che inizia a parlare a me, tutti danno a parlare al vecchietto, ma c'erano centinaia di questi pentecostali studenti, che all'università affrontano un mondo diverso dalla società arcaica in cui i loro genitori sono diventati evangelici ai tempi di Cristo, si è fermato a Eboli. Allora, questo accademico che sapeva la storia e che parlava con loro, li aveva conquistati. Non è stato l'unico caso, è successo molte altre volte, e in questo senso io oggi ho fatalmente mescolato lo Spini storico, lo Spini politico, lo Spini evangelico, ma credo che lui stesso non avrebbe mai fatto una grande distinzione.
Grazie. Ecco, il pastore Giorgio Bouchard temeva di sforare, di non stare nei tempi, invece non solo è stato perfettamente nei tempi, ma ci consente anche di avere spazio per osservazioni e soprattutto domande. Io direi di approfittare, visto appunto lui si è tenuto in serbo qualche altro...
Se mi provocate, sì.
No, appunto non c'è bisogno di... quindi io adesso cedo la parola a voi per... domande, richieste di chiarimento, osservazioni, che raccomanderei però ovviamente la brevità.
Se chi parla dice i nomi mi è più facile eventualmente rispondere.
Prego.
Il nome?
Lucisano, io sono un uditore.
Lucisano,
con due sì. Ho ascoltato piacevolmente la sua ricostruzione storica, e lei ha fatto riferimento, mi pare di ricordare, alla rivista Il Conte. Ecco, ha nominato alcuni storici del tempo. Volevo chiederle, perdone la mia ignoranza, vi sono stati dei rapporti tra Spini e il geografo Ghisleri?
Geografo?
Ghisleri, Arcangelo Ghisleri.
Credo di no, non ho mai sentito Spini che lo fosse, forse di averlo, ma non ne ha mai parlato. Dove insegnava Ghisleri? A Firenze?
Ghisleri è stato a Bergamo per molto tempo, peraltro in posa al cimitero della città, e siccome in quel periodo storico Ghisleri peraltro scrisse molto anche sulla rivista Forte, ecco, per questo volevo chiedere.
L'ha conosciuto, è possibile, però
non ha notizia.
Ma noi a pranzo lo interrogò soprattutto sulla storia, ovviamente, perché era un'occasione di imparare a gratis mille cose. Basta.
provo io con una domanda forse impossibile, no, impossibile perché forse meriterebbe un'altra conferenza a sé stante, quindi non vorrei.
Noi abbiamo titolato questo incontro Giorgio Spini nella cultura italiana del Novecento. Se tu dovessi dire in due battute cosa ha rappresentato Giorgio Spini per il protestantesimo italiano.
Tutto.
Ecco, perché mi sembra che una figura come quella di Giorgio Spini, questo intreccio direi senza salti tra lo storico, il credente, il protestante, l'uomo di cultura, no? Mi sembra che sia particolarmente significativa, ecco. Per cui se
tu mi induci in tentazione, poi mi togli la parola e sono
male.
Parlo mezz'ora. Una pennellata sull'uomo stette 7 anni a tavola valdese sgobbando, finì, aveva 70 anni, no? Cosa fece? Voi sapete, noi abbiamo i cosiddetti predicatori locali, che sono dei laici che fanno i pastori gratis, diciamo così, no? Come te, no? Predicatori locali. Allora lui dice, guarda, cosa faccio adesso? Allora, chiede di fare l'esame come predicatore laico, amen? E preparò tutti gli esami, compreso l'esame di storia, addirittura, e cui i pastorelli che lo interrogavano non sapevano più dove mettersi, no? Perché aveva studiato per l'esame, fatto da gente di storia, sapeva 100 volte meno di lui, no? Questi qui, i più giovani, non sapevano dove, cioè lui era davvero militante. Allora io direi, per me è stato decisivo, devo dire, no? Non avevamo le stesse opinioni su alcune questioni mondane, non è solo importante questo. Vado avanti per flash. 50 anni fa, ero un po' più giovane di adesso, ero pastore a Prali, legate, c'erano questi incontri, una volta c'era un incontro teologico, c'erano tutti i giovani pastori, eravamo molti valdesi parziali, che Calvino in confronto era un libertino, no? Allora lui ci convoca nel grande cammino di Agape, eravamo tu, Taccia, io, comunque già facciamo il giro lì, no? E dice, ma voi, come lo farete il vostro pastorato? Lavorerete come pastori della Chiesa Nazionale delle Valli Valdesi, che manda qualche missionario in Italia? O lavorerete per essere la Chiesa per tutti gli italiani? Io mi sono commosso più quel giorno che quando mi hanno consacrato pastore, che qualcosina è stato anche, no? È stata la mia seconda vocazione pastorale, cioè io sono valdese, stravaldese, ho la pelle, tutte, no? Difetti compresi. Però quella parola, questo toscaccio mi ha aperto gli occhi, no? Questo sul piano personale ci ho pensato sempre. Direi però che noi siamo 4 gatti, adesso siamo di più, ma i più numerosi sono i nuovi evangelici, i pentecostali, i fratelli che in Creta, adventisti, eccetera, i quali peraltro io hanno sempre invitato Spini. Ora, una piccola minoranza come noi, che adesso che siamo tanti, siamo all'1% della popolazione, è vero che tanti che danno 8 per mille è molto di stima, molto meno, molto, no, lo prendiamo, però molto di stima. Noi abbiamo sempre la mentalità del ghetto, soprattutto noi delle valli valdesi, anche perché i nostri antenati qualche problemino con l'autorità li hanno avuti, diciamo la verità. Allora, è facilissimo sviluppare la cultura del ghetto, o del ghetto chiuso, tutto religione, o del ghetto elitario, c'era solo noi, ci si sposa tra parenti, no? Quando si sposa una di fuori, e una volta uno che chiama mia moglie diceva, si vede che tua moglie è cattolica, ma veramente ha fatto la corporazione 10 fa, non importa. Sì, sì, ma potrei accordare di peggio, ma cose per soli valdesi, è la metà del ghetto, magari dorato, aristocratico. Spini, e questo veramente in buona compagnia, ci ha dato l'idea di appartenere a una cultura di significato universale, per cui una fetta dei cristiani, solo un terzo, sono protestanti di vario tipo, hanno dall'utero in poi una certa continuità, hanno certe sfide del Novecento, lui le ha descritte senza peli sulla lingua. Credo che il libretto lì ci sia, quel librettino lì, che sono idee sue, un pezzo scritto io, ma sono idee, su un librettino piccolo trovato in America. Sul Novecento lui dice, è stata la crisi, dice il Novecento, dalla prima guerra mondiale, quando due potenze protestanti, l'Inghilterra e la Germania, si fanno la guerra a morte, cominciano i 70 anni della cattività babilonese dei protestanti, che finisce, guarda caso, con le lezioni di Jimmy Carter, no? Finisce, però è durissimo, giustamente, sulla debolezza protestante nel Novecento, questo con eccezione, si intende. Queste robe, Newton commentava l'Apocalisse, Maxwell con l'elettricità era un pio evangelico, andava sempre in chiesa, Mandela, io lo sapevo, Mandela evangelico, poi ho studiato la sua biografia, è vero, non lo sembra di parlare adesso, ma lui ne ha parlato, tanto a quell'epoca la tavola rodese con la provazione del sinodo ha sostenuto finanziariamente Mandela, e ce ne vantiamo. Era giusto farlo, il Sudafrica è poi girato abbastanza bene per una crisi di coscienza dei protestanti bianchi. E il comunismo gli è anche servito a far loro riflettere sugli errori che stavano commettendo. E poi via i coreani, i brasiliani, tutti i neri americani, eccetera. No? I neri che vivono in Italia, molti sono evangelici, eccetera. Allora, ascoltando lui, leggendo lui, si aveva questa sensazione, non parlo di risorgimento protestante perché sarà la conferenza prossima, ma insomma, secondo Spini, le idee del risorgimento sono tutte nate protestanti. Sismondi, ma guarda caso, figlio di pastore, Sismondi, Madame de Stael, che è un po' meno pia, ma comunque, protestante e liberalissima, da tutti i punti di vista. E via via, tutta una serie così, no? Allora, il fatto di appartenere quattro gatti a una storia universale ha la sua importanza. Certo che è facile costruirci sopra della propaganda, dell'apologetica, Spini qualche volta c'è cascato, però poi la verità diceva, no? Cioè Cromwell, detto tra di noi, con gli irlandesi, ne ha ammazzati troppi, e i grandi puritani con il pelle rossa sono stati un po' pesantini, un po' pesanti. È che lui di questo parla, non molto, ma ne parla. Allora, l'idea che oggi viviamo ecumenicamente, malgrado la Tesbona, viviamo, sì, perché la Tesbona è contro il Nord, non è contro i musulmani, viviamo ecumenicamente, allora, noi siamo un segmento della cristianità, tanto sono i cattolici, tanto sono gli ortodossi, e poi viene Milingo, che non si sa bene cosa sia, ma non dura, veramente. Ora fa anche rima, no? Allora, è bene che un segmento della cristianità sia consapevole di se stesso. Ora, l'unica identità che tiene, l'identità narrativa, quando si vuole definire, no? Ma voi siete cattolici, credete i dogmi? No. Prendi San Francesco, magari anche di San Ignazio Loyola, ma pazienza. No? Ora, perché l'identità è sempre narrativa, no? Io vedo i miei amici cattolici, non ho bisogno di raccontare Balducci, De Piaz, mio amico cattolico, ci sia un bel libro sul cammino De Piaz, che conoscete, si narra, no? Si narra. E allora, il mondo protestante è diviso in due parti, chiese vecchie, liberal, con poca fede, chiese nuove, caldissime, con poca cultura. Allora, i liberal si vergognano un po' di essere stati protestanti. Andate a Harvard, è una cosa terribile. Harvard, Yale, tutte fondate da pastori, L'università americana nasce protestante o anglicana, Adesso però, insomma, nessuno perde cosa c'è. Allora, gli intellettuali laici, protestanti laicizzati si vergognano, no? Ce la meno sempre come sei streghe bruciate a Salem, sì. Ma quell'anno lì, quante streghe furono bruciate in Europa? Sia streghe cattoliche che streghe luterane, almeno 500. Va bene? Voglio, faccio un numero così, ma migliaia nel secolo. Allora, c'è questo auto, noi protestanti siamo specializzati nell'autolesionismo, no? Un emigrato polacco che è morto l'anno scorso è specializzato nel trionfalismo. Ma noi nell'autolesionismo, una cosa, no, le abbiamo sbagliate tutte, Bonhoeffer, Assima. Ma dico, ci fate impiccare, sì, era un'eccezione, no, non era un'eccezione, ha salvato l'anima della Germania, buona, Moreno a 39 anni, Ma il Bonhoeffer adesso è una figura ecumenica e questo è un bene, lo era tra l'altro lui personalmente. I nuovi, che sono tantissimi, che hanno una fede che si fanno impiccare nei paesi musulmani, questo è proibito di dirlo, l'Arabia Saudita impicca i pentecostali, solo che per il petrolio, però, ragazzi, non si dice, perché il petrolio, come facciamo senza petrolio? Senza fede si sopravvive, senza petrolio no. Sono lì, queste nuove chiese hanno un numero di martiri incredibile, dal Sudan ai burattinesi, che cominciamo a sapere, le storie da raccontare, lui sapeva tutto, no? Allora, il dramma protestante è questo, siamo spaccati, chiede liberal che però non ha più fiducia in se stesso e chiede che di fiducia non troppa ma non ha cultura. Spini, perché lo ascoltavo tanto? Perché gli raccontava la loro storia, che è vivo. Certamente lui è molto anglosassone. Però c'è poco da fare, da quattro secoli il mondo vive in un'epoca anglosassone, può piacere o dispiacere, però è così, la loro cultura è diversa, non sono pragmatisti, no? Cose funzionano o non funzionano, i grandi filosofi americani sono così. Però stranamente noi della sinistra abbiamo ereditato dal fascismo il disprezzo per il mondo anglosassone. Io ho 77 anni, quindi da bambino ero fascista, no? Per fortuna mio nonno socialista faceva un po' da contravveleno, no? E io mi ricordo i giornali italiani che dimostravano che gli americani non sapevano fare la guerra. Poi quando gli americani sono sbarcati in Sicilia, dico, ma
forse
se non è proprio così preciso, vero? E poi c'erano altre cose, hanno trovato i giapponesi, eccetera, eccetera, no? E che l'Inghilterra era finita. Io aspettavo la resa dell'Inghilterra, no, non ce ne andavano mai, no? Però di fatto c'è rimasto un po' questo. Allora, io direi, noi protestanti viviamo un po' in questa contraddizione che la riassumerei così: tra la cultura anglosassone, bianchi e neri, cultura anglosassone, e l'università germanica. Oggi il più grande teologo del mondo è un luterano, Jüngel, grandissimo teologo, lo Stein me l'ha detto, ma anche mio figlio dice che è bravo, dice papà perché non lo studia, ti dirò quando sono grande. E c'è un figlio che fa il pastore, quello che molto mi allega, la verità. Comunque sia, c'è un po' questo dramma, no? Cioè troppa accademia da una parte e troppo buon senso pratico dall'altra, no? Dio dirige i miei affari, che business però non vuol dire affari, vuol dire lavoro, no? Allora Spini ha avuto, a mio avviso, il grande coraggio di salvare queste cose, di mettere insieme Bonhoeffer e Martin Luther King, il protestantesimo progressista americano che ha sostenuto la guerra antifascista, vabbè, i pastori, vabbè, al tempo di Roosevelt, perché i pastori liberali appoggiavano Roosevelt e facevano bene, e dall'altra la grande cultura tedesca che è migliore di quella americana, questo penso non si possa negare. Ricordo una storia che non c'entra, per il Miller, certo molte volte, per il Miller ateo, quando Roosevelt voleva convincere gli americani a entrare in guerra contro di noi e contro i tedeschi, c'era un grande teologo socialista americano, Reinhold Niebuhr, di origine calvinista tedesca, uno degli uomini più intelligenti che la America abbia mai avuto. E Niebuhr spiegava ai pastori, lui insegnava a New York, diceva ai pastori che bisogna fare la guerra, e i pastori lo ripetevano dal pulpito. Allora i pastori erano, come adesso, gli unici in grado di parlare con la gente. Allora Perry Miller, ateo, dice, allora qui, se non aiutiamo i pastori a spiegare a fare la guerra, siamo fregati. Allora qui c'è un comitato, voi sapete in America, nascono comitati per tutto. Sapete come si chiamava il comitato? Atei per Niebuhr, Eteris for Niebuhr. Dice, dobbiamo appoggiare quello, convince i pastori, e i pastori convincono la gente di fare la guerra. Beh, e se no cosa succedeva? La Germania aveva l'atomica, eh? Ce l'aveva, era due parti dell'atomica, no? E allora questo è interessante, Perry Miller non aveva fede, ma invece di essere trionfale come mio amico Florian Darkais, poverino, tanto bravo, no? Che è l'ateismo trionfalistico, no? Oh, Darwin ha dimostrato che Dio non c'è, non è vero, comunque, lo pensano, no? Ora, questi atei anglosassoni, anche Walzer, capiscono che per male che vada la predicazione cristiana ha un'efficacia superiore a tutto, anche ad Brown, che è tutto qui, vero? E quindi ci stavano attenti a questo. Allora quindi si rende attenti, quindi noi quattro gatti, io mettevo il pastore lì a parlare, insomma non è Atene, non è il centro della storia universale, paesino, e poi ho fatto sempre il pastore in diaspora, in vari posti, Napoli compresa, allora l'idea di far parte di un movimento che ha 10.000 problemi, ma che c'è? Ultima battuta davvero, Spinici invece osservare. Da dove vengono i presidenti della Repubblica Federale Tedesca? Solo uno, non protestante e nazista, tutte dalla Chiesa confessante. Cioè Heinemann, per esempio, no? Oppure dal Partito Socialista, Spinelli è socialista, no? Allora, l'ex presidente Rau, che adesso è già morto, era un predicatore laico della Chiesa Luterana, e lo è stato sempre. Qui ho una storia su cui mi concedi l'accordo, ma non c'è te lo scritto, e Helmut Schmidt, che poi nell'82 l'abbiamo messo in croce, subito gli americani, filo imperialista, tutte queste sciocchezze, no? Helmut Schmidt è stato laico luterano, non si dice mai, si dice che Calvino era tedesco, ma non si dice che Helmut Schmidt, che è stato un grand'uomo nel Novecento in tutto il mondo, era un predicatore laico luterano, e lui dice da quei quattro gatti che si sono fatti impiccare e rigata la coscienza del popolo tedesco, e non da Günter Grass, aggiungo io, quindi l'hanno detto subito, non hanno aspettato 60 anni come Günter Grass. Mi spiace per lui, poteva pure avere un po' più di umiltà in questi 60 anni. Ha fatto lezioni a tutti di antifascismo, porca miseria. Quindi lui ha avuto il coraggio, li ha obbligati il Consiglio Ecumenico delle Chiese, ma comunque, di dire abbiamo sbagliato, dovevamo essere più coraggiosi. Ma di lì, no, ha salvato la dimensione, ma spiegato lui era, vi racconto una storia per chi non è protestante. Io andavo sia in America che in Germania a fare ricerche teologiche, e una volta vado in Renania, c'è una potente chiesa evangelica, e il primo ministro della Renania Westfalia era stato Helmut Schmidt, che poi diventò cancelliere per molti anni, fu un grandissimo cancelliere, e sugli SS20 aveva ragione lui, avevamo tolto noi, ammettiamo, niente da fare. Ora io dissi, ma Helmut Schmidt è il vostro parrocchiano. Ah, sì, ma non tiene abbastanza per la Chiesa, davvero? Dice sì, perché quando andavamo nella Westfalia, a Renania, a discutere con lui sugli interessi della Chiesa, lui anziché difendere la Chiesa difendeva lo Stato. Gli avete fatto un buon catechismo luterano, no, scusate, Johannes Rau, sbagliato, ma tutti e due sono stati. Lutero ha spiegato che il governante è visto di Dio in un modo, il pastore in un altro, e quindi è chiaro che lui l'avete detto per difendere lo Stato, alla Chiesa del pensare voi, vero? Ecco, episodi così ce ne centinaia. Lui ci disse, poi suo figlio Valdo lo ha molto aiutato, che il funerale di Willy Brandt è stato un funerale evangelico, certo, nel Parlamento laico e in Chiesa luterano, ha fatto dal vescovo luterano, funerale in Palma, in Parlamento laico e al cimitero in Chiesa, c'è Novaldo Spini, no? Perfino la grande attrice tedesca, come si chiama già quella bellissima, che è morta qualche anno fa, attrice Marlene Dietrich, pure luterano c'è, ha voluto lei. Come dire, queste robe sui giornali non si leggono, si legge che Calvino era tedesco e basta, no? O che i pentecostali sono tedeschi della CIA, questi sono, si dicono. C'è stato Rockefeller a volere l'inizio del pentecostalismo in Brasile, io l'ho letto sul Manifesto 30 anni fa, Rockefeller, non aggiungo però. Ecco, allora lui ci ha dato, come non so dire, una certa, scusate, la fierezza di minoranza, no? Che facciamo parte di un mondo, poi ci sono gli ortodossi, a cui dobbiamo molto, ci sono i cattolici, da cui riceviamo molto, vero? Penso a Torino Don Ciotti, per esempio, no? Fare un esempio, e potrei fare molti altri, e ci siamo noi, con virtù e difetti, problemi, eccetera, però ne abbiamo bisogno di sapere chi siamo. Il nostro rischio è di cercare sempre di essere legittimati da qualcun altro, dal movimento, dal partito, dall'altra chiesa. se siamo legittimati, la legittimazione arriva dal piano superiore, non arriva dai nostri compagni di strada. Poi abbiamo, come i servitori della parola di talenti, abbiamo certi talenti e altri non li abbiamo. Allora spendiamo quelli che abbiamo. Ecco, in questo senso, devo dire, nel mio lavoro cinquantenario di pastore, la lezione di Spinning è stata, devo dire, estremamente utile. E dico ancora una: quando ero giovane pastore, usavo frequentare l'estrema sinistra, e quando dicevo le stesse cose di oggi venivo pubblicamente deriso. Sì, ma adesso quelli della guerriglia che è passata. Basta.
Salvatore.
Io prima dire una parola di consolazione a Giorgio Luciano, il quale ha ricevuto molte delusioni dalla stampa italiana a proposito del modo con cui siamo considerati. E la consolazione che ti voglio dare è questa. Qualche mese fa, quando la Claudiana ha pubblicato il primo libro delle opere di Calvino, l'edizione scientifica, noi abbiamo fatto che avvenga una presentazione in sede ecumenica. Sulla stampa abbiamo letto che si presentava il libro di Italo Calvino. No, piuttosto, tornando al tuo discorso, tu hai accennato al fatto che in Don Giustini le tre caratteristiche di uomo di cultura, di politico e di protestante non sono state scindibili l'una dall'altra. E su questo volevo chiederti per un attimo momento perché. Perché noi abbiamo in programma di parlare a febbraio dell'altro Giorgio, cioè il Giorgio Pino, e quindi della costruzione delle intese. Però siccome anche Spini ha lavorato in quella commissione, io volevo chiederti in specifico quale è stato il contributo culturale di Spini, vista la sua esperienza e formazione, sulla questione delle intese.
Ok. Risponderò alla Valdiglia del Valli. Ha contribuito col suo grande prestigio personale, perché per io era un genio, non aveva detto degli accademici, pochi almeno all'inizio. Spini era il grande barone, e allora la controparte, Guido Donella, gente anche in gamba, Arturo Carlo Iemolo, quelli lì che erano tutti cattolici, di fronte al grande barone universitario, sapete, tra baroni di solito si annusano ma non si azzannano, almeno in pubblico, e poi una notevole capacità contrattuale. Anche perché Peirò, che è stato un genio sicuramente, si è vissuto molto nel mondo valdese, mentre Spini era docente universitario, toscano, e quindi si muoveva più facilmente nella cultura italiana, no? Quando per la prima volta non fummo invitati all'assemblea dei cattolici italiani indetta dalla conferenza episcopale nell'85, mi sembra, mandammo lui, non Peirò. Però lui, Maria Girardet, la moglie di Gio, e lui ci fece una bella relazione, capì, a Loreto, di che cosa si trattava in quell'incontro lì. Non fu l'unico caso, lui collaborava con molti cattolici, insomma su questo non era sicuramente saltario. Diciamo che l'intesa, l'impianto giuridico è tutto di meno. Però indubbiamente come dire, Spini ha un maggiore potere contrattuale, questo mi sembra. Poi le discussioni che hanno fatto non abbiamo mai verbali, non lo so, ma questo mi risulta. Se state buoni vi leggo ancora una e poi finito. Allora, uno dei più grandi americanisti d'Italia, il professor Tiziano Bonazzi, che credo insegni all'Università di Bologna, se non sbaglio, parlando di Spini, in un volume di Olschi, no? Quindi roba accademica, ha detto e ha scritto, parlando proprio di l'autobiografia della giovane America, quello sui puritani, la nozione di storia che anima gli scritti di Spini, così profondamente legato alla libertà, la storia così profondamente legata alla libertà, all'integrità, al dovere morale e religioso del sindaco, c'era un individualismo forte e sostanzioso messo alla base della storia della politica, vero? Questo ha aperto, quindi l'idea di storia legata alla libertà, libertà e responsabilità. Credo che corrisponda effettivamente le due cose, no? Cioè contro l'istoria lungo di Aurelius non sono le patate che mangi, sono le decisioni che prende. E prima che si decide, questo era molto americano, William James, no? Prima di decidere ci sono varie scelte, sei tu che decidi, tu vuoi, insomma. Okay.
Non vedo. Bene, anche per non approfittare troppo della generosità di Giorgio Bouchard, io direi che possiamo fermarci qui. Ricordo che il secondo incontro di questo ciclo su Giorgio Spini si terrà tra un po' di tempo. Questo è più che altro per problemi di disponibilità da parte del relatore, ecco, non è stato possibile averlo prima, e quindi noi ci troviamo sabato 11 novembre sempre alle 17 con Piergiorgio Camaiani, che insegna appunto storia moderna all'Università di Firenze, dove ha insegnato appunto anche Spini, che ci intratterrà su quelli che sono anche tra l'altro tra gli innumerevoli libri che ha scritto, quelli particolarmente significativi, mi sembra pubblicati tutti e due da Claudiana, cioè Protestanti e Risorgimento, Protestanti e Italia liberale.
E tra un anno arriva Protestanti e Mussolini.
Protestanti e Mussolini, sì, infatti qui è segnato Claudiana in preparazione, uscirà tra un anno.
Un assistente che lo sta elaborando, perché ecco, sugli appunti.
E quindi,
ma esce,
insomma, in anteprima. Ringrazio molto ancora il dottore Bouchard, noi ci vediamo allora l'11 novembre. Grazie.